Allora, dispositivo indossabile di proxy luminale.
Ah, finalmente è una di quelle puntate che ti tillano il palato, vero?
Il ghignai.
Mi piacerebbe. Però,
peggio gaigno,
cosa...
se vuoi.
Guarda, faccia partire la sigla perché così intanto ti dico le robacce dietro.
Ecco, no, però ci stava, eh. Ci stava.
Ci stava.
Quello
ci
che
stava,
mi hai detto ci stava tutta, ecco, mettiamola così. Era meritato. Allora, puntata di stasera, in realtà, come si suol dire, è un po' per dirci guarda quanto siamo bravi, belli, che ci abbiamo beccato, un po' qualche anno fa. In realtà tu ci hai beccato, perché ne avevamo discusso una sera, e io non ero della tua stessa
sì.
opinione, oltretutto. Quindi ci ha beccato proxy luminale, nello specifico, 5 punti luminale, ghigno, perché è arrivata prima la sua previsione. Anche
vabbè,
se,
vince
vabbè,
la squadra, dai.
Esatto, vince la squadra.
Vince
allora,
il team.
Il discorso è che proprio qualche giorno fa degli ex dirigenti di Apple hanno svelato di aver creato una startup per proporre un nuovo dispositivo indossabile incentrato completamente sulle AI, che si chiama AI Pin della Humane, non so come pronunciarlo, perché il sito è strano, oltretutto è hu.ma.ne, non si può neanche si potesse fare, se devo dire la verità.
Vabbè, terzo sapevo. Livello, secondo livello, primo livello.
Sì, ma con due lettere? Cioè, insomma.
Beh, ex dipendenti Apple, si vede che pagano bene l'Apple.
Perché già tre è un problema, due, figurati. Quindi è strano. Comunque, questa Humane ha creato questo oggetto, perché dobbiamo capire
un
come
oggettino.
Definire questo oggetto, che si propone come, diciamo, primo tentativo concreto a livello di produzione di massa, eccetera, eccetera, per superare lo smartphone. Perché
esatto.
Tecnicamente, cosa fa questo iPin? Fa quello che fa uno smartphone adesso, ma non è un telefono.
Vero.
Ed è la prima volta.
È una strana,
ecco,
è una cosa abbastanza ibrida, sì, è vero, è un po' strano.
È un oggetto che si pinna nella giacca, nel maglione, nella camicia, nella, dove ti pare, compreso anche nello zaino, quel cuore. È piccolino, sembra che, torniamo anche al discorso di che siamo stuck, no? Sembra di vedere un teledrin. Per chi è un po' più anziano, se lo ricorderà.
Il cerca persone, tipo.
Sì, i teledrin, i Gen Z che ascoltano Proxy diranno sti due che cazzo dicono. Era un oggetto che si agganciava alla cintura e mostrava in uno schermino bicolore, cioè monocolore, il numero di telefono di chi ti chiamava. Questo è un oggettino che si pinza dove ti pare con uno schermo monocolore che ti mostra qualcosa. Quindi diciamo, ok, è un teledrin.
Sì, con qualche funzionalità in più. Esatto.
È dotato di intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT, se non ho capito bene, cioè comunque vada alle API di ChatGPT. E cosa fa? Ti legge i messaggi, ti dice dove andare, ti risponde alle tue domande quando ti pare. È come avere tipo un ChatGPT appeso al corpo che risponde alle tue necessità, in più chiaramente collegato ha una cella telefonica, credo sia un operatore virtuale, abbia la eSIM dentro, si collega per i dati al Bluetooth.
Sì, avevo capito T-Mobile per ora, una roba del genere.
Si collega ai Bluetooth vari per, non so, anche solo le cuffie, perché gli chiedi tipo mi passi un po' di musica e ti passa un po' di musica, o mi rispondi questa telefonata, ti risponde la telefonata, quindi comunque funge ancora da smartphone, però ti vuole impedire di toccarlo e di usarlo se non con la voce. Fondamentalmente questo è lo scopo,
esatto, tant'è che non ha neanche un monitor,
sì, ha sto schermino microscopico che non so cosa compaia sopra, ma una robina piccolina, ok, non mi è chiaro che cosa voglia far vedere, almeno credo sia ho visto solo le foto, credo che sia uno schermino tipo microscopico.
Sembrerebbe uno schermino, non ho capito esattamente se sia uno schermino o solamente un placement per notifiche luminose.
Ah, ecco,
per dei LED luminosi, una roba del genere. Però ho visto che lo schermo te lo può riprodurre sulla mano.
Esatto.
È uno schermo minimal, stiamo parlando di come se fosse una versione, una prima versione tipo di uno smartwatch, una roba del genere, ok?
Sì.
Poche informazioni. E però te lo mostra direttamente sulla mano. E ho notato sta cosa assurda che tu muovendo la mano con particolare gesture riesci comunque anche a dare comandi.
Sì.
Metti in pausa, tipo la musica, la metti in pausa, mandi avanti, mandi indietro, riesci a navigare in un menu primitivo, mettiamola così, ok? In un menu abbastanza risicato, però riesci a farlo con le gesture della mano. E ti si vede tutto sul palmo della mano. Per me, non so te, per me questa qui è tipo gli albori di una strafigata clamorosa, che è un
Bravo.
po' quello che sognavo io, no? Quando ne parlavamo un paio d'anni fa, mi ricordo ne abbiamo fatte diverse, no? Di puntate in cui parlavamo, dai, secondo te come sarà la tecnologia fra 5, 10, 20 anni, no? Robe del genere. E io mi sognavo quantomeno, speravo, mettiamola così, di arrivare a questo tipo di tecnologia, ok? Mettiamola a livello concettuale. In almeno 10, in 5 magari i primi prototipi, i primi concept, però a livello commerciale fra una decina d'anni, questo non più di un paio d'anni fa.
Esatto.
Considerando che sono passati solo 2 anni e abbiamo il primo prodotto commerciale, anche se è una versione probabilmente 1.0, quindi insomma sì, siamo ancora agli albori, però non è un concept,
No, no,
è
è
una cosa
commerciale,
che
costa
esiste, cioè a
700
questo punto.
dollari, va ad abbonamento anche, devi avere un
E non è.
abbonamento che però prevede ChatGPT come abbonamento, quindi vabbè, ok, è come pagare ChatGPT, cose che probabilmente in futuro faremo un
Sì,
po' tutti, quindi non è
costa
quello.
comunque meno di un iPhone.
Costa meno di un iPhone, e hai detto la parola giusta, è una prima generazione, nel senso,
Esatto.
siamo in una fase di prime generazioni. Ecco, era un po' che non succedeva una fase di prime generazioni. Poco tempo fa c'è stato
Bravo.
il visore di Apple, che è una prima generazione, e uno dirà,
Vero?
c'erano già gli Oculus, eccetera. No, nel senso, sì, c'erano quei pastrocchi, che però servivano solo per fare quattro giochini del cavolo. Il visore di Apple è il primo votato a 360 gradi a diventare un sostituto di qualcosa, ok? E l'Apple ha i soldi per farlo.
Prima versione 1.0, gli altri erano tipo delle 0.9 beta,
Sì,
mettiamola
io
così.
ho
Se
provato i
vogliamo proprio
Quest, gli
essere
Oculus, le ho provate quelle
fighettini.
robine lì, l'HTC Vive, le ho provate, ma erano solo per giocare. Servono solo per giocare, non servivano nient'altro, praticamente solo per intrattenersi. Invece Apple ha una visione legata alla multimedialità, all'intrattenimento, alla produttività, tutta una serie di cose che in questo momento l'Apple ci butta dei soldi e probabilmente lo otterrà, però è una prima generazione. Questo pin, che vogliono proprio creare un concetto, il pin, quindi proprio letteralmente un indossabile, come dicevi te, un indossabile, è una prima generazione. Non mi stupirebbe di vedere entro qualche mese gli occhiali, una prima generazione di qualcuno, ok? Ci sono gli anelli, io questi li avevo già visti, ma non sono ancora intelligenti, sono degli indossabili, ma sono prima generazione, per monitorarti costantemente tutti i dati corporei, invece che l'orologio in realtà è molto limitato come concetto perché ti occupa un polso che spesso c'è già un orologio, primo. Secondo, è molto
Vero,
ingombrante, è
vero.
scomodo per dormirci, eccetera. L'anello è ideale, è geniale, ce lo metti nel dito, può star lì per sempre, cioè non te ne accorgi neanche più. Chi porta anelli lo sa, te lo metti e non te ne accorgi più dopo un po'. Quindi lo scopo è arrivare all'anello, però devi miniaturizzare della tecnologia. Quindi prima generazione, prima generazione, prima generazione. Siamo nell'epoca delle prime generazioni. E come prime
Beh, era un po' che
generazioni,
non
a beh,
capitava, eh?
te 20 anni. 25, dai.
Insomma, noi siamo stati stuck parecchio nell'era dei telefoni, degli smartphone e dei tablet. Abbiamo visto nascere e morire i tablet, abbiamo visto la prima e l'ultima generazione di tablet, ormai è rimasto solo in auge
iPad.
l'iPad come strumento di entertainment casalingo fondamentalmente. Non è riuscito mai a soppiantare il laptop,
No, non ce
per
l'ha
dire.
fatta. Probabilmente diventerà, appunto, come hai detto, lo strumento per mettersi sul divano e guardarsi un telefilm, però la TV non è sparita, il laptop non è sparito, quindi di base non è riuscito nel grande scopo, ma perché aveva in mezzo ai maroni il telefono. Se invece già lo
Vero.
ribalti e diventa che il telefono non ci sarà più e avrai invece l'iPad per la consultazione da divano, già torna un pochino più in auge la separazione, che il telefono e il pad sono identici. Sono solo un po' più grandi. Quindi siamo di fronte a un momento di grande shift che chiaramente uno dirà, però non cambia un granché, e ti dirò, sì, non è che stiamo parlando di una cosa così tanto distante da prima, cioè lo stacco dal telefono al niente era uno stacco più grosso, è vero, però come prima,
beh,
però,
sì, certo.
Però è anche la prima volta che si prova a buttare intelligenze artificiali usabili e utilizzabili e interessanti da utilizzare in questi dispositivi, quindi bisogna avere un attimo di pazienza e vedere la prima generazione che cosa combina. Questo dispositivo sarà un fallimento, probabilmente.
Sì, probabilmente loro, poi questi due sono una coppia, un uomo e una donna, che hanno due ex dipendenti, come dicevi tu prima, di Apple, e che hanno tirato su questa azienda. Probabilmente loro hanno creato questo MVP,
sì,
questo prototipo, diciamo così, commercializzabile. Probabilmente loro punteranno, magari la butto lì, così potrebbero puntare a creare le basi e poi fare un exit a qualche major che poi gli copre la prima tecnologia e vanno avanti.
Bravo,
da di lì.
Bravo. Infatti è un'altra similitudine che tiro fuori, è quella un po' della new economy negli anni 90, no? Quando internet era la parola magica per fare startup e fare business, no? Adesso è AI la parola magica per fare business e fare startup, e quindi non cambia niente.
È vero.
Non cambia assolutamente niente, con la differenza che ora ci sono molti più soldi, ci sono anche molte più expertise, quindi aziende che possono produrre un dispositivo è più facile far nascere un telefono era molto più complesso, okay? Quindi siamo di fronte a una situazione in cui il primo che prende la linea come questo, no? Diventa una moda, non questo ma un altro, allora l'Apple lo copierà e allora avrai l'iPin e allora diventerà che non, girare col telefono in mano è da brutti, invece devi avere questo piccolo dispositivo addosso che diventa il tuo assistente. Cioè siamo di fronte a quel tipo di cambiamenti, no? Lì che prendono una deriva.
Beh sì, è da un po' che sta andando il fatto, la moda del... E l'importante è essere il primo, non creare il prodotto migliore.
Sì, sì.
È un po' che va, sinceramente, questa cosa qui. E non funziona sempre. Abbiamo notato che non funziona sempre. Abbiamo visto che non ha funzionato, per dire, con tutta quella parte di wearable visivo, Google Glasses, mille cose, ok? E anche gli occhiali di Facebook, no? Sono nati, sono venuti fuori, e come sono nati sono morti, così, ti ricordi?
Sì.
L'anno scorso poi, né più né meno. Però insomma, diciamo che è una moda, non è poi neanche una moda, diciamo un trend più che una moda.
È un
modus operandi, un pattern, non so come dire, che diciamo così tira le file un po' di come far andare un po' i prodotti nuovi.
Esatto, considerando che comunque non è come fare quello che hai appena detto 5 anni fa, si poteva già fare, lo facevano già, che nascevano aziende startup nel mondo dei social, facciamo la nuova app, stare così, no? Era un po' il tipico,
è vero, mille.
Era quello che succedeva pochi anni fa, ma aveva un difetto fondamentale, che veniva alla fine di un lungo percorso, con già dei player dominanti, e quindi erano tutti diciamo dei runner up che cercavano di inseguire il primo che era partito, no? I vari Facebook, Instagram, TikTok, eccetera.
Sì, sì, sì.
Questa situazione qui invece è proprio un territorio molto più simile alla new economy, in cui il primo che arriva e che riesce a imbroccare ha effettivamente davanti a sé una grande facilità di corsa, grande cassa di risonanza, perché suona nuovo. Cioè prima non suonava nuovo.
Crei un nuovo percorso, crei un nuovo prodotto, qualcosa che va a togliere mercato a vecchie versioni di un altro prodotto che più o meno fa le stesse cose.
Esattamente.
Però non è un competitor di un telefono, è qualcosa di nuovo che soppianta il telefono.
Esatto.
L'idea che ci è venuta a noi, poi non è magari probabilemente non è la purpose loro magari avevano un'altra idea, però insomma quello che vediamo noi è un po' questa cosa, perché fondamentalmente, diciamoci la verità, fa praticamente le stesse cose che fa uno smartphone. Chiaramente non è uno smartphone, non fa le foto, non puoi andare sui social, non puoi andare a fare tante cose che fai coi telefoni, che direi che la maggior parte delle persone fa solo quello col telefono. Però è proprio una cosa, appunto, una cosa nuova, è una situazione, un nuovo sentiero. Hanno aperto un bivio nel sentiero degli smartphone e hanno intrapreso questo nuovo percorso, un po' con un macete in mano che cerco di crearmi un nuovo sentiero in mezzo alla giungla, mi piace vederla così. E io che mi vedo sempre in mezzo alle giungle.
Lo dimostra anche il fatto che, ad esempio, il sistema operativo di questi cosini nuovi inizia a distaccarsi da Android. Non sto trovando informazioni specifiche, ma non dovrebbe essere Android, dovrebbe essere un nuovo sistema operativo.
È un loro OS che non ha neanche le app.
Esatto.
Hanno molto rimarcato questa cosa, ho visto il video di presentazione, e hanno rimarcato molto questa cosa e dicevano... questo dispositivo non ti farà scaricare delle app, non è un sistema operativo come Android e Phone dove te devi scaricare delle app e senza quelle app non puoi fare le cose. Te chiedi e ci pensa l'AI. Non ho ancora ben capito nel video, non è che specifica bene, tipo faccio un esempio, ok? Mi dice fammi partire la musica e lui ti fa partire la musica. Noi a oggi sappiamo che per farti partire la musica devi avere una sottoscrizione da qualche parte. Che sia un Apple, iTunes, Spotify, che cazzo ne sono, Google, YouTube, quello che è, Deezer. Che non ho ben capito come funziona, però insomma hanno specificato sta cosa, non è uno di quei dispositivi con un OS che ti obbliga a scaricare le app per fare le varie cose. Tu chiedi e lui risponde.
Esatto. Pensa quanto ci ha limitato lo sviluppo essere comunque ancorati a due sistemi operativi mondiali come un Android e l'altro iOS, cioè dopo 20 anni, praticamente 15 anni di quegli stessi identici sistemi operativi, li abbiamo raffinati alla perfezione, però sono anche diventati stagnanti, proprio hai il concetto di app. Ah, ma dov'è il problema? Faccio un'app. Però quando tu inizi a ragionare in questo modo non rompi mai i boundary, non esci mai, non hai mai una visione laterale e continui a produrre la stessa identica cosa e quindi limitandoti enormemente. Magari questo sistema adesso suona figo perché ti fa suonare la musica e ci stiamo chiedendo appunto dove te la farà suonare, poi verrà fuori che magari devi avere banalmente un account di Spotify, va bene, ok, però ti sta cercando di rompere da una sorta di catena virtuale di un modo di pensare a usare questi dispositivi, no? Ti devono riabituare, ti devono rieducare, no? È come rieducarti a usare un dispositivo.
Sì.
E fallirà, fallirà. Prima generazione fallirà. Bisogna vedere.
Solitamente le prime generazioni sono fatte apposta per fallire. Non dico per fallire, però le prime generazioni sono buttate fuori e proprio con l'idea di vedere dove sono i punti deboli.
Esatto.
Non per soluzionare i punti di forza, perché quelli lì sono quelli che ti hanno portato alla creazione appunto del prodotto nuovo, ma l'usabilità di quel prodotto ti fa poi dopo vedere i punti deboli. E questa cosa qui si vede, abbiamo visto, che si vede solamente proprio buttandola sul mercato.
Esatto.
Ormai vedo che funziona molto così con tante cose in realtà, anche se lo so... Faccio un esempio volante, la prima non so perché è venuto in mente, quei videogiochi, buttano fuori il videogioco, poi c'è tempistiche, robe, cazzi catini, e buttano fuori il videogioco, ma poi il videogioco, in realtà anche il software, no? La prima versione di quel software è piena di bug, la prima versione di quel videogioco è piena di bug, lo sappiamo che è piena di bug, mi serve solamente da buttare fuori per sapere dove sono e quali sono, così la seconda o la terza versione sarà perfetta.
Esatto. E inoltre, finché non trovano un modo appunto per creare l'oggetto che tutti vogliono, non si riesce neanche a rinnescare quella follia a livello di guadagni che ti ha dato l'epoca di internet in tutte le case, il PC in tutte le case, le console in tutte le case, no? Questo è lo stesso mantra, no? Il telefono in tutte le case, ma dopo lo smartphone in tutte le case, fine. Non c'è più stato, cioè ci stanno provando con le bici elettriche, con i monopattini, con le auto elettriche, ci stanno provando con qualunque cosa ad arrivare al primo che riesce a fare il classico oggetto che dopo hanno 8 miliardi di persone. Questo è lo scopo di queste aziende, cioè provano, fanno il moonshot, no? Fanno un moonshot della Madonna, sì. E ci provano, investono qualche milione di euro, diversi milioni di euro, fanno un MVP, come le chiamate te, Minimum Viable Product, e poi boom, fuori. Lo buttano fuori e poi sparano e sperano, e se ci broccano fanno per 100.000, fine. Ecco, questo è lo scopo.
Se ci broccano butta bene, se non ci broccano comunque sanno che c'è qualche major che dice interessante, non incomincio neanche io da zero.
Compro
mi
i brevetti.
Compro quell'azienda, compro i brevetti, loro fanno l'exit e parto dal di lì e faccio io poi dopo la versione 2.0 perfetta, perché chiaramente ho 5 miliardi di dollari da investire. Loro magari hanno fatto un crowdfunding da 2 milioni di dollari, per dire. E, boh. Anche lì, sicuramente questo, concetti che non sono neanche troppo fuori.
Secondo me questo qui è investito dall'alto. Invece hanno preso soldi da... Vengono dall'Apple, avranno dei giri a San Francisco. Hanno preso soldi dall'alto, di qualche tipo.
Ah, sì, sì, no. Comunque hanno fatto networking. Non sono loro che ci hanno messo i soldi.
No.
Adesso questo... sì, che non sia crowdfunding. Magari è arrivato un angel investor, è arrivato una serie di investimenti. Sì, esatto. Così. Comunque no. E tanto ormai abbiamo visto che il giro attuale di questo ventunesimo secolo di questione dei prodotti è questo qua, fondamentalmente. Vedo che l'unico che un po' va in controtendenza, ovviamente non possiamo, secondo me, non chiamarlo in causa questa sera. Volevamo invitare, ha detto che veniva, però ci ha chiamato prima, era in ritardo, quindi si è perso da qualche parte il nostro amico Elon Musk.
Esatto, lo salutiamo.
Oltretutto, grande Elon, che abbiamo notato poi oltretutto. Ultimamente ha fatto ritornare in auge molto tutta la sua parte, tutte le sue aziende legate alla Neuralink, no? Tutte, tutta quella parte legata allo studio della... Io ormai l'ho già chiamato tutta la sua azienda cyberpunk,
sì.
Lo so. Perché non saprei più come altro chiamarla. Mi hai fatto notare te, no? Mi è passato te l'altro giorno e questo tweet di Musk che rispondeva un tizio e diceva cosa?
Oddio. Ah sì, perché praticamente questo tizio diceva che aveva scoperto che sua figlia aveva dei problemi di vista gravi, figlio, non mi ricordo. E lui ha detto, beh, guarda, sto aprendo adesso le sperimentazioni umane per Neuralink per ridare la vista, no? Quindi se ti va, fare un salto. Tale così. Era quello, no?
Sì, proprio quella cosa lì. Assurdo, no? Che ha detto, adesso in roadmap abbiamo il collegamento chip-cervello per sistemare le cose. Sai, ormai è roadmap da un po', quindi adesso stiamo facendo quello lì. Però tranquillo, abbiamo già il roadmap per il prossimo, come prossimo progetto, quello di creare un occhio bionico.
Esatto.
Cioè,
che è anche questo una prima generazione, no?
Non cambia, esatto.
Non cambia un granché, la prima generazione...
Non cambia un granché.
Non sono gli indossabili, sono diciamo proprio le parti direttamente, no? Le parti cibernetiche.
Che non è più un indossabile, non è più un wearable, non so come lo chiameranno.
È un bodyable. se me la ruba Musk, questo lo vengo a prendere a casa, però.
Cioè, tanto è già rubata, lo sai. Dal momento che tu le dici,
me l'hanno già rubata. Pensa quanto è potente quella parola: bodyable. È potente, me l'hanno già in culo.
È abbastanza potente. L'hai detta già due volte. Sì, finita.
Sì. È un
tanto
test.
Già GPT, appena
test.
Mettiamo su la puntata, già GPT l'ha già presa su.
Esatto, è un test, vediamo se me la prendono subito su sappiamo quanto è il grado di pervicacia. Quindi abbiamo una situazione di Musk che inizia a rendere disponibili i collegamenti cervello-macchina, quindi le BMI, Brain Machine Interface, che sarà un nome che sentiremo spesso nel futuro, adesso ancora poco, ma prima o poi lo sentiremo sempre più spesso, occhi cibernetici, poi passeremo ad altri organi, comunque insomma da tutte le parti abbiamo dei primi prodotti e vedremo che cosa succede.
Primi prodotti
2023, quindi sta, diciamo, è l'era, l'inizio, come poteva essere il 2008 con l'iPhone oppure nel 96 la DSL un po' in tutte le case in Italia, te lo ricordi? Era circa il 96 che ha iniziato a diventare una questione la DSL, no, forse un pelo dopo,
anche qualche anno fa, 99 così, 98-99. E nel 96 mi ricordo, ero uno dei pochissimi a Ravenna che aveva una connessione 56k di ALAP.
Allora facciamo così, 96, 95, 96, però, inizio dell'internet in tutte le case, 2000 per la DSL, cose così. Quei momenti pivotali, ma volendo anche l'auto elettrica con Musk che la svela, ci può stare, i viaggi nello spazio che ritornano le astronavi, cose così, insomma, quei momenti lì, no? Solo che questo per me è un pelo più impattante perché iniziano a esserci i primi prodotti un po' su tutte le scale del corpo, no? Inizia a essere da indossare, da vestire, da mettersi dentro, quindi vediamo cosa ci riserva il futuro. E possiamo però dedicare un momento invece a un altro che sta invece facendo una cosa un pelo diversa. E te la butto lì così senza neanche averla preparata.
Vai.
Perché l'altro bello giorno non so se te ne sei accorto, Instagram ha fatto apparire una notifica.
Ah, sì, no.
Diciamo che il buon Zuckerberg è un filino fuori tempo, come tipo di programma di business. Un filino.
Sì, non ho capito lui cosa... Allora, però, aspetta, però devo dire questa cosa qui. Quando l'ho letta, lì per lì ci sono rimasto male. Aspetta, giustamente, punto e virgola. Cosa ha fatto, per chi non l'avesse visto? Tanto l'avrete visto tutti, ormai posso immaginare, no? Musk su Meta ha deciso, Zuckerberg su Meta ha deciso di tirar fuori un abbonamento. Se vuoi mi dai $12 al mese e io smetto di essere invasivo nella tua vita.
Cioè
no, non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa, ma vabbè, il senso è quello.
Rendiamoci conto, €12,99 al mese per usare Facebook e Instagram. €12,99 al mese per usare Facebook Instagram. È una follia assoluta.
Ma infatti non l'avrà fatto chi cazzo l'avrà fatto. Non avrà fatto nessuno, suppongo.
No, perché l'hanno fatta apposta. Te l'ha messa una cifra implausibile, così non spacchi i coglioni, continui a dargli i dati. Però è davvero
in maniera tale che
fuori
tu
tempo.
Giustamente tu ti dicono: o usi questa cifra, se no continua a usare i tuoi dati. Tu lo usi gratis, si continua a usare i tuoi dati, però così tu hai sottoscritto il fatto che la tua privacy ufficialmente hai deciso di mandarla a puttane.
Esatto.
Va bene, ok. Però c'è un però.
Vai.
E questo me la devi passare. Ne parlavamo io e te, come direbbe Max Pestalli, tanti tanti anni fa. In realtà ne abbiamo parlato neanche troppo tempo fa. Non ricordo se in una puntata o io e te. Però tu parlavi di questa... ipotesi che non ti sarebbe dispiaciuta dire, però io mi sono rotto un po' le palle di avere, che ne so, facevi l'esempio di YouTube, ok? Mm-hmm. Di avere l'esempio di YouTube in cui tipo i video consigliati, i video, no, tutta la bacheca, la home, così, non è relativa alle mie reali volontà, ok, i miei reali interessi, ma è figlio di diciamo così un risultato di un algoritmo economico che mi fa vedere le cose più virali, quelle che girano di più, non quindi per farmi interessare a me, ma per far guadagnare la piattaforma. E tu dicevi: a me, se mi mettessero comunque una versione a pagamento in maniera tale che non è, cioè ti pago io per fare in modo che la mia bacheca sia effettivamente interessante per me e non che tu mi faccia vedere tutto il merdone che serve a te per far cassa.
Sì, l'ho detto, sicuramente. Primo, non 12,99, è una follia.
No.
Cioè,
indubbiamente.
E non Meta.
Questo tuo pensiero.
Non Meta.
No.
Cioè, Meta.
Meta comunque... fornisce contenuti.
Meta fornisce contenuti tossici, vecchi, merdosi, fuori tempo massimo, perché oggettivamente fuori tempo massimo, e me li propone a una cifra assolutamente irreale.
È vero.
E mi ha già rubato tutti i dati possibili immaginabili, e lo fa soltanto perché l'Europa ha messo qualche paletto, garantito.
Sì,
che
sì, ma è ovvio.
Quindi, cioè, un discorso è un'app, ti faccio un esempio pratico, mi fai un'app che mi permette di seguire le persone, i content creator, invece che i loro canali, in generale, quindi io posso seguire lo youtuber che mi piace, che però ha YouTube, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera, e questa app mi dà l'aggregato dei suoi contenuti, e se per caso lui viene bannato o si toglie da una piattaforma, io continuo comunque a seguirlo perché a me non cambia niente, ok? E però devo pagare, non so, 20 centesimi per iscrivermi a quello lì, 30 centesimi per iscrivermi a quello là, 5 centesimi per iscrivermi a quello lì, in base alla loro popolarità. Mi va bene. Fra parentesi, è quello che stanno già provando a fare, proprio per andare contro al rischio degli youtuber, soprattutto di venire bannati dalla piattaforma. È un caso di Luis Rossmann di pochi giorni fa, una cosa recente. Quella la pagherei. È una roba, è un'idea diversa, che si approccia, un primo prodotto, no? Che si approccia a seguire le persone che stimi invece che i loro portali, che quindi sono limitati dalla piattaforma, quindi se YouTube cambia regole, queste persone non possono dire e fare quello che facevano prima, quindi tu segui un aggregato che ti dà un accesso preferenziale a questi contenuti pagando un pizzico. Va bene, lo faccio. Non Instagram, non Facebook, che mi hai veramente già rubato tutto quello che potevi rubarmi. E adesso mi chiedi 12,99 euro per smetterla. Cioè, è un po' come quello... Cioè, scusami,
È il pizzo.
È il pizzo!
Sì, sì.
È il fottuto pizzo. Questo è il pizzo. Pizzo digitale.
Cioè, sì, non bello esiste. Questo negozio.
Bello,
Potrebbe avere degli incidenti.
Sarebbe un peccato se una macchina sbandasse proprio in quella curva e si infilasse nella vetrina. Un grosso peccato, Paga e non succede. Se no...
Quanto ci hai messo per creare tutto questo negozio, tutto questo account, tutti i tuoi follower? Quanto ci hai messo? Tantissimo. Sarebbe veramente... Guarda, mi farebbe male al cuore a me.
Che brutto,
Che brutto.
Quindi, diciamo che Instagram, Zuckerberg lo vedo un filino scollegato dal nuovo trend di questo mondo, che non è andare nella direzione di far pagare 13 euro di social. Ma non lo è proprio.
Quindi il prossimo veramente ha preso lo scettro del MySpace price.
Sì, un po' sì. TikTok ha preso ormai il dominio assoluto, Facebook è completamente non rilevante, il metaverso è stato un flop colossale, gigantesco, i suoi occhiali, gli Oculus lì, non è, alla fine dei conti stanno rivelandosi un flop della Madonna, perché non stanno uscendo dai giochini casual del cazzo, senza titoli di rilevanza mai, non ho mai sentito un gioco rilevante, quindi di base cos'è gli è rimasto? Le AI? Te ti fideresti mai di una AI prodotta da Meta? Che è la stessa AI che ti ha rubato tutti i dati e poi ti ha chiesto 13 euro, ti ricordo? Cioè, ti fidi? Non lo so, faccio fatica.
Sì.
Per completa trasparenza, se vai su Instagram c'è scritto contenuti collegati, ti fa vedere dove Instagram va a pescare, c'è il mondo, ci sono le pagine che hai aperto 20 secondi prima da qualche parte, ovunque. Prende tutti i cookie del mondo. Tutti.
Sì, sì. Ho lavorato direttamente per per gestire i tracciamenti di Facebook per gli utenti che si collegavano ai nostri siti per vecchie aziende. E so che i tracciamenti di Facebook sono molto, 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 molto invasivi.
Ecco. E ti chiede dei soldi adesso.
Per retare. E ti chiede dei soldi per evitare di farlo. Poi, oltretutto, con questa poi andiamo a chiudere. Se tu li paghi, poi che certezza hai che non continuino comunque a fare le stesse cose?
Ah no, potrebbero dire i dati di prima io l'ho già presi, quindi sono buoni.
Quelli fino al pagamento, fino a prima del pagamento, io potevo farlo. Quindi chi lo sa? Vabbè, fatto sta che non potremo mai saperlo noi di Proxy Luminale, perché non pagheremo mai 12,99 euro al mese a Zuckerberg, ok? Piuttosto li uso per comprarmi... Guarda, piuttosto li uso per comprarmi due grattevinci e mezzo al mese.
Madonna, ma sospesi...
Comincio a comprare dei grattevinci...
Ma sospesi meglio, cioè anche tre calibro, anche tre proiettili calibro 9 al mese sono meglio di quello, cioè in testa direttamente, cioè. No, è che c'è questo movimento adesso di Instagram che lo fa, Meta in generale, YouTube che ha tolto la possibilità di usare gli ad blocker per guardare i video, non so se hai notato. Quindi
sì, ho notato,
cioè, diciamo che il vecchio mondo ha fame di soldi perché soldi non ne prende più come prima, il nuovo mondo è molto più aggressivo, riceve molti più finanziamenti, con poco fa tanto e la gente ha voglia di novità. Miscela esplosiva per i cari vecchi nomi di una volta. Finirà che Google potrebbe rischiare di diventare, una delle vecchie società.
Una bolla del .NET.
Ma sì, un Tiscali che è durato un po' troppo. Storia così. Chissà.
Vedremo, avremo solamente il tempo che sarà dalla nostra parte per vedere cosa succederà. Poi il tempo, direi, pensavamo sarebbe stato molto più lungo, invece si sta un po' accorciando. Quindi fra un po' dovremo cambiare da Proxy Luminale a Ultra Luminale, non lo so, una roba del genere.